Buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare da parte di Niccolò Vecchia. Sono le 10:37 minuti, c'è di buono anche oggi come ogni mercoledì fino alle 11:30, settimanale di cultura gastronomica di Radio Popolare. Ogni settimana ci ritroviamo qui per affrontare temi e argomenti che hanno a che fare con il mondo della gastronomia, della cucina, le materie prime. Lo facciamo raccontando storie che in qualche modo ci permettono anche di conoscere meglio le tante persone che lavorano in questo vasto e divertente mondo, e anche per soprattutto acquisire ogni giorno, divertendosi anche un po', anche però della consapevolezza rispetto a ciò che mangiamo, che è un ingrediente utile per una vita piacevole e sana. Nella puntata di oggi parleremo di un argomento che personalmente mi appassiona fin da quando sono piccolo, ovvero sia la pasta. Ne parleremo anche e soprattutto per raccontare ciò che si sta muovendo intorno ad un decreto governativo che da febbraio 2018 imporrebbe l'obbligo di indicare in etichetta l'origine delle materie prime, del grano con cui si produce la pasta. Ne parliamo anche perché l'Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiana ha presentato un ricorso al TAR contro questo decreto. Ne parleremo e parleremo anche di una serie di altri argomenti collegati, diciamo, a tutto questo con il presidente di Aidepi, che è Riccardo Felicetti, e che è anche del pastificio Felicetti, una marca che magari qualcuno di voi conoscerà. Il presidio Slow Food di questa settimana, nel proseguire il nostro viaggio all'interno della grande biodiversità italiana, ci porta sempre in Trentino per conoscere la noce bleggiana. Ne parleremo insieme al referente dei produttori del presidio, Guido Donati. Come sempre la nostra trasmissione si apre con una canzone che in qualche modo ha a che fare con il mondo della cucina, o comunque sfiora questi argomenti e questi temi. Oggi l'associazione è abbastanza così elastica, flessibile, siate buoni, perché è una canzone che arriva da un disco che si chiamava The Spaghetti Incident, che è un disco di qualche anno fa dei Guns N' Roses, band che sembrava andata in pensione, ma che invece ritornerà. Tra l'altro è stata annunciata tra i gruppi che suoneranno al Firenze Rocks questa estate, insomma la prossima estate. I Guns N' Roses, li ascoltiamo con questo brano che si intitola Since I Don't Have You. I C'è di buono su Radio Popolare, 10:43 minuti, iniziamo il programma di oggi da questo primo argomento che vi anticipavo. Parliamo appunto di pasta, presentiamo intanto il nostro ospite, lo salutiamo, Riccardo Felicetti, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Grazie di aver risposto al nostro invito, Riccardo Felicetti, che come dicevamo intanto è innanzitutto si occupa di un pastificio che si chiama Felicetti, che è uno dei pastifici di grande qualità del nostro paese e che ha una storia familiare interessante. A te il compito, diciamo, di raccontarci brevemente qual è la storia di questo importante pastificio.
Ma brevemente è la storia di una famiglia che ruota attorno a un pastificio dal 1908.
Ok.
E che ha seguito tutte le vicissitudini di una piccola valle alpina, cambiando nazionalità dopo il 1918 e seguendo poi tutte quelle che sono state le attività produttive favorite o interferite o con le interferenze di quelle che sono state la politica, l'economia e la finanza italiana negli ultimi 100 anni, fino ad arrivare ad oggi con una quinta generazione che sta bussando alla porta e sta facendo esperienza per entrare in azienda.
Il luogo dove si trova il pastificio Felicetti, Predazzo, è un luogo in cui forse qualcuno che non conosce questa realtà fatica a immaginarsi una grande storia legata alla pasta, la pasta secca, che normalmente si associa con il pensiero al meridione d'Italia. Invece è una storia appunto lunga che va avanti da oltre un secolo.
È una storia che ha delle radici estremamente profonde e che nel nostro caso è un esempio di sopravvivenza, nel senso che ancora nel 1960 c'erano 11 pastifici in Trentino o in Trentino Alto Adige, ma che i pastifici erano dislocati su tutto l'arco alpino ed appenninico, perché la pasta si produceva vicino ai porti o vicino alle sorgenti, che poi siamo rimasti in pochi o noi nella nostra zona gli unici, dipende chiaramente da scelte economiche e commerciali che sono state fatte negli ultimi 100 anni e che hanno portato a una concentrazione molto forte della produzione in altre aree, e noi invece da buoni trentini zucconi siamo riusciti a rimanere in piedi e a probabilmente cambiare pelle per continuare a rimanere efficienti ed efficaci.
Lavoro di Riccardo Felicetti è evidentemente all'interno di questa azienda, ma come dicevamo prima, Riccardo Felicetti è da qualche tempo anche presidente del gruppo Pasta all'interno di AIDEPI, quindi dell'associazione che raccoglie le industrie del dolce e della pasta italiane. Lo abbiamo invitato qui anche perché da qualche tempo a questa parte si discute di questo decreto governativo, è stato inserito in Gazzetta Ufficiale ad agosto e prevede da febbraio 2018 l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza del grano utilizzato per fare la pasta. C'è da qualche tempo, da qualche settimana, la notizia che l'AIDEPI ha fatto ricorso al TAR del Lazio contro questo decreto governativo. Qual è il motivo per cui questo decreto, secondo voi, è stato fatto non nella maniera appropriata?
Ma secondo noi non è appropriato perché non è esaustivo, non è completo, vale solo per il nostro territorio italiano e non apporta nessun tipo di vantaggio dal nostro punto di vista per i nostri fruitori, gli utilizzatori della pasta. Cerco di spiegarmi in maniera molto rapida, i tempi radiofonici sono quelli che sono.
No, spiegati pure.
Però faccio un esempio. Il produttore di una marca privata che produce in Francia, è una marca privata di una catena della distribuzione insegna italiana o francese o tedesca, può tranquillamente continuare a vendere la sua pasta in Italia non dichiarando l'origine della materia prima che usa.
Ok.
Il produttore di un IGP italiana potrà continuare, perché sottostà a una legge europea, a non dichiarare l'origine della materia prima sulla sua confezione, perché questa è all'interno di un IGP. Il produttore di pasta biologica, come Felicetti per esempio nel 60% della sua produzione, già ha una legge europea che è prevalente sulla legge nazionale e quindi da quasi 5 anni o 6 anni già dichiara l'origine delle sue materie prime seguendo una legge europea. Per cui invece di creare chiarezza,
sì,
si crea confusione. C'è da dire che questo decreto doveva essere figlio di un tavolo di lavoro che era stato istituito dal Ministero dell'Agricoltura assieme a tutte le funzioni dell'agricoltura italiana, della prima e della seconda, si dice trasformazione, ma a me il sostantivo non piace affatto, perché noi non trasformiamo niente, però diciamo che le prime due produzioni, la prima e la seconda, cioè la macinazione e la produzione di pasta. Poi diciamo che non siamo andati d'accordo su quelle che devono essere le diciture da utilizzare, si sono trovati dei cavilli legali che a noi come consumatori interessano poco e la chiarezza è andata scemando fino ad arrivare a un decreto che, partito come proposta di decreto europeo, è stato ridotto nottetempo qualche giorno prima della scadenza del decreto che era stato mandato a Bruxelles a febbraio del 2017, certi ormai che non sarebbe mai passato dalla Commissione Europea, è stato ritirato ed è stato scritto uno a solo uso e consumo della nostra nazione, il che è un passo che noi non accettiamo, perché le nostre aziende devono continuare a rimanere sul mercato in maniera chiara e trasparente. Noi non abbiamo mai dichiarato di non voler mettere in etichetta l'origine delle nostre materie prime, ma ci sono delle problematiche che in determinati casi sono piuttosto complesse da risolvere. In altri, volontariamente, noi come azienda e tanti altri colleghi lo dichiarano già da tantissimo tempo, sia per il bio sia per la materia prima convenzionale che usano, e quindi c'erano tutti gli elementi per poter raggiungere un accordo, ma le pressioni che arrivavano da determinati ambiti politici e economici non hanno purtroppo permesso questo.
Ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, di fronte alla notizia del vostro ricorso, dice: noi difenderemo una scelta che è ispirata da un obiettivo di trasparenza. Tu invece stavi proprio dicendo che la trasparenza non si raggiunge attraverso un decreto siffatto. Il motivo per cui un consumatore può avere l'interesse di leggere in etichetta da dove arrivano le materie prime utilizzate per fare una pasta contenuta in una confezione, evidentemente sono chiare. Forse però anche su questa esigenza si è un po' giocato, diciamo, ci sono degli interessi o comunque delle pressioni che portano a rendere più urgente questo tipo di provvedimento. Ecco, secondo te, nella maniera più sincera possibile, per un consumatore che cosa è importante leggere nell'etichetta, sull'etichetta di una confezione di pasta?
Ma se io non faccio il legislatore, io mi adeguo a quelle che sono le leggi e le regole. Da consumatore ti dico che le cose che mi interessano, che mi interessa leggere su una confezione, sono quelle che mi danno la serenità di acquistare un prodotto sano, buono e pulito, un prodotto che faccia bene a me e che abbia un impatto sull'ambiente che io vivo, che sia coerente con quello che è il mio stile di vita. Queste sono le cose che mi interessa sapere. Poi, posso essere socialmente più interessato a sostenere l'agricoltura del mio paese? E sono perfettamente d'accordo, e questo lo faccio da consumatore se faccio una certa scelta, se faccio una scelta etica, una scelta che prevede il non utilizzo di prodotti chimici per la coltura o altre cose, e parlo sempre come Riccardo Felicetti, consumatore. Come azienda invece prediligo di fare altre scelte, che sono le scelte di mettere assieme i grani migliori, buoni, sani e puliti, non solo perché me lo dice qualcuno, ma perché lo faccio io e faccio le analisi io, e faccio in modo di proporle ai miei clienti nella maniera che ritengo più giusta per incontrare quelle che sono le loro necessità alimentari. Ed è chiaro che questo lo puoi fare con una relazione molto profonda con gli agricoltori o con i mugnai, oppure lo puoi fare andando sul mercato. Noi facciamo poca pasta e di conseguenza possiamo andare a scegliere determinate situazioni, determinati fornitori, determinati amici, ormai da quasi generazioni dell'azienda. In altri casi non si può fare. Se pensiamo al piccolo è tutto straordinario, se pensiamo a dover alimentare o dar da mangiare a decine di milioni di persone ogni giorno, perché la pasta penetra ogni famiglia, in Italia si parla del più del 99% delle famiglie di italiani e di nuovi italiani che mangiano la pasta, dobbiamo pensare un pochino in macro.
Certo.
E quello che non si dice normalmente è che non c'è grano duro a sufficienza in Italia per fare tutta la pasta che viene prodotta in Italia. E il grano duro non è una cosa come, adesso permettimi l'esempio, come un tondino di ferro che è sempre lì, preciso, giusto, regolare. Ci sono 200 specie varietali di grano duro in Europa, ci sono caratteristiche che dipendono dal territorio in cui viene seminato, dalla stagione agraria, dalle pratiche agricole che vengono attuate, indipendenti dalla capacità dell'agricoltore, del mugnaio o del pastaio. Però quando tu metti lo spaghetto in pentola vuoi che cuocia sempre nella stessa determinata maniera.
Certo.
E di conseguenza noi siamo coloro che omogeneizzano una cosa che è assolutamente disomogenea, perché viene dall'agricoltura. E quindi ci troviamo spesso ad aver bisogno di miscelare delle qualità diverse, che necessariamente hanno provenienze diverse, per continuare a dare un prodotto di grande valore al nostro cliente, ai nostri mercati. Il fatto è che non lo facciamo solo in Italia, ma più del 50% della nostra produzione viene esportata.
Certo.
E questa esportazione, l'esportazione di pasta, porta con sé tutto il resto dell'agroalimentare italiano, no? Dall'olio d'oliva, ai formaggi da mettere sopra la pasta, alle conserve di pomodoro, a tutto quello che necessariamente compone il primo piatto all'italiana, che tanto successo all'estero.
Certo. C'è una cosa che mi viene da chiederti in maniera molto diretta, a volte sull'idea del fatto in Italia, made in Italy, si insiste magari in maniera un po' superficiale. Credo che dalle tue parole una cosa che forse può emergere è il fatto che non è detto che la qualità assoluta si raggiunga utilizzando soltanto grano italiano.
Ma ci sono dei grani italiani che sono straordinari, e ce ne sono degli altri che onestamente non raggiungono nemmeno le caratteristiche dettate dalla legge di purezza sulla pasta, che è del 1967, cioè 50 anni fa. E perché è stata fatta una legge di purezza sulla pasta? Perché la pasta veniva fatta in decine di maniere diverse, era totalmente disomogenea e la pasta era tutto, e tutto poteva essere chiamato pasta. Dal 67 ad oggi il vantaggio competitivo che siamo riusciti a raggiungere utilizzando solo semola di grano duro e utilizzando solo semola di grano duro con determinate caratteristiche che arrivavano da grani di un certo genere ci ha portati ad essere la pasta più venduta al mondo, più consumata al mondo e più facile da utilizzare, perché ha una resistenza alla cottura che è andata crescendo negli anni. Poi, io rispetto e comprendo anche la posizione dell'agricoltura e dell'agricoltore, che dice: se il mio campo, per quanto lo tenga bene, lo tratti bene, lo curi bene, mi dà grano al 12% di proteine, tu con quello devi farci la pasta, perché tu devi interpretare il mio prodotto. E io dico: certo, d'altra parte il mio cliente mi chiede qualcos'altro. Allora, dov'è il punto d'incontro? Non è un decreto che ti fa trovare il punto d'incontro, ma è un sano lavoro che purtroppo dura tanto tempo, nel quale creare delle condizioni giuste per adattare tutto un sistema. Ma qui non si vuole aspettare, non c'è più tempo. La fretta, la frenesia di questi tempi è questa. Si va avanti a spallate, a terrorismo alimentare, a instillare paura e a spingere certe scelte non attraverso un ragionato sistema di costruzione del mercato, ma attraverso altri canali che noi purtroppo non possiamo accettare in maniera passiva.
L'argomento che in qualche modo già stavi iniziando a sollevare, diciamo, tu dicevi dall'agricoltura, dagli agricoltori, lo possiamo ritrovare nelle parole del presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, che rispetto al vostro ricorso è molto critico, dice che è una decisione che in base a una consultazione pubblica online sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari condotta dallo stesso ministro delle politiche agricole va contro gli interessi dell'81% dei consumatori e insiste, si vuole impedire ai consumatori di conoscere la verità privandoli di informazioni importanti, come quella di sapere se nella pasta che si sta acquistando è presente o meno il grano canadese. Poi aggiungiamo un altro elemento al tema del grano canadese, ma non mettiamo troppa pasta al fuoco. Partiamo da qui, da questa critica molto diretta, frontale,
ma
che arriva.
Certo, perché si distillano tre parole all'interno di un concetto e ci si ricama sopra, e va bene, è il gioco delle parti. Io comprendo esattamente la posizione del presidente di Coldiretti e so che a fine mandato lui tornerà a fare il lavoro di prima, mentre noi da secoli facciamo questo lavoro, e anche se è un termine molto abusato in questi giorni, da secoli ci mettiamo la faccia, perché le nostre aziende si chiamano col nome delle nostre famiglie e siamo responsabili di questo, non soltanto della pro tempore di un'associazione di categoria, ma lo siamo direttamente perché i pastifici italiani sono tutti in mano a delle famiglie, e sono famiglie che sono secolari, multigenerazionali, e quindi la nostra responsabilità non è soltanto una responsabilità commerciale nei confronti dei nostri clienti, ma anche una responsabilità sociale che non si ferma a chi lavora con noi all'interno delle nostre aziende, ma a chi contribuisce a creare quotidianamente la pasta, partendo dalle aziende sementiere, gli agricoltori, gli agronomi che li seguono, i mugnai, i pastai e tutta la successiva filiera commerciale che ci avvale. Quindi non è che noi siamo i campioni del mondo e difenderemo il mondo all'infinito, però di certo abbiamo un altro modo di vedere le cose e, ripeto, non è, come ho detto prima, non voler dichiarare qual è l'origine delle materie prime, ma è non doverlo fare in questa maniera, soprattutto con i messaggi della serie o lo fai o te lo faccio fare, perché questo è quanto di più negativo c'è.
Grano canadese, perché si parla in particolare del grano canadese, c'è la storia del diserbante chiamato glifosato, diserbante tra i più utilizzati se non il più utilizzato al mondo, è stato utilizzato anche nel nostro paese fino a un anno fa,
fino a febbraio di quest'anno.
Il glifosato è stato considerato potenzialmente cancerogeno dallo IARC, secondo l'EFSA invece non lo sarebbe, è un prodotto chimico che si usa un po' in tutto il mondo. Una recente inchiesta giornalistica di Report ha ulteriormente sottolineato questo argomento, rilevando come in molte delle paste prodotte in Italia ci siano tracce di questo glifosato. Ecco, sul tema del glifosato che cosa ci dice Riccardo Felicetti?
Sul tema del glifosato dico che ognuno di noi vorrebbe che non ci fossero prodotti chimici nell'acqua della piscina, dove portiamo i nostri figli a nuotare. Vorrebbero che non ci fossero PM10 nell'aria di Milano che respiriamo quotidianamente, ma che ci dobbiamo fidare di quelle che sono le soglie e i limiti che ci consentono di avere una vita molto più salutare.
Certo.
Quindi io non ne faccio un problema di tracce 0,001, se hanno trovato il glifosato nel luppolo e di conseguenza tu non potevi più bere la birra, poi però queste tracce hanno definito che per morire di glifosato avresti dovuto bere più o meno 500 litri di birra al giorno per tutti i giorni dell'anno, se lo parametriamo con la pasta dovremmo mangiare più o meno 1000 piatti di pasta al giorno per tutto l'anno per avere qualche problema derivante dal glifosato. Non ne faccio una questione di questo genere, perché si parla di numeri e si trascende e poi non ci capiamo più niente nessuno, noi per primi che non siamo degli scienziati. Faccio il discorso di prima. Non piacciono le regole, non piace il glifosato, non piacciono queste cose. Fatecelo sapere. Noi siamo parte in causa. Non so perché i pastai vengono criticati o in qualche maniera condannati o boicottati quando è chiaro a tutti che noi rispettiamo le regole. Ma non solo le rispettiamo, abbiamo dei valori di sostanze chimiche presenti nei nostri prodotti che sono 1000 volte inferiori a quella che è la soglia, che è stata decretata dall'EFSA. Non crediamo più in EFSA? I nostri politici decidano che bisogna cambiare i parametri di legge e noi ci adatteremo come abbiamo sempre fatto e come, perché noi la legge la rispettiamo. D'altra parte, protestiamo nel caso in cui per lo 0,001% di presenza, che è endemica e c'è nell'acqua delle faglie acquifere italiane, come c'è nei terreni italiani, come c'è dappertutto, perché è purtroppo presente, perché è stata usata per decenni, e se noi la troviamo dobbiamo boicottare anche l'agricoltura italiana? No, perché stiamo rispettando dei parametri di legge. Se non vanno più bene questi parametri, ripeto, cambiamoli. E noi saremo molto felici di poter dire che non ci sono più residui chimici. Ma fino adesso, visto che il problema è un altro, dobbiamo rispettare la legge e faremo in modo di rispettarla sempre meglio. Però senza questo genere di messaggi che arrivano da più parti, perché questo fa solo male non soltanto ai pastifici, ma a cascata anche all'agricoltura. Perché il disaffetto che c'è in questo momento nella pasta che noi misuriamo porta poi a una perdita di seminativi. E la perdita di seminativi porta all'inaridimento. Quindi è una questione economica, è una questione di mercato, qual è la questione?
Molto chiaro. C'è una domanda che arriva dal nostro ascoltatore che dice: ma insomma, qual è la paura di Riccardo Felicetti? Ritornando quindi al tema anche del ricorso al TAR, che al TAR del Lazio, che avete presentato, ovviamente non possiamo sapere come andrà, ma mettiamo il caso che le vostre ragioni vengano rigettate, qual è dal vostro punto di vista, dal tuo punto di vista, il timore principale rispetto all'entrata in vigore di questo decreto?
Quello che hai detto prima, Nicola, il problema è che oggi si è creato un mercato fatto di noi e di altri. Noi siamo bravi e fighi e gli altri invece sono velenosi. Perché quando i messaggi dei servizi che partono in TV partono con cappelli della serie mentre il grano canadese fa il bagno nel glifosato, è chiaro che il messaggio non è molto sereno e non crea serenità.
Certo.
Chiaro? Quindi noi ci troviamo a doverci mettere un marchio addosso dichiarando che usiamo del grano, ben sapendo che il mercato è stato convinto che quel grano sia pericoloso per la sua salute.
Okay.
Ed è chiaro che questo fa paura. Ma non fa paura perché noi ci perderemmo del fatturato, dei clienti, eccetera, ma perché si creano due mercati concorrenziali ed antagonisti tra di loro che non hanno nessun motivo di esistere. Io sono il primo, ripeto, in azienda da me a aver fatto delle scelte molto più orientate all'agricoltura italiana, ma che nulla hanno a che vedere con la salubrità del grano straniero, ma per altri concetti, e di conseguenza non mi trovo assolutamente d'accordo con chi invece lo critica. Sarebbe troppo facile per Riccardo Felicetti, pastaio di Predazzo, dire: ah sì, i miei colleghi usano grano canadese, chissà cosa fanno. Invece lo troverei abbastanza meschino, perché sarebbe poco onesto nei confronti degli altri colleghi che invece lo usano, e lo usano in maniera cosciente e sapendo esattamente che quel grano è tutt'altro che pericoloso, velenoso, insalubre, come la gente ci fa pensare, altri ci fanno pensare in questo momento.
Molto chiaro, e io ringrazio per il suo intervento e per appunto anche la sua chiarezza Riccardo Felicetti, pastificio Felicetti e presidente del gruppo pasta di Aidepi. È stato un piacere averti ospite in trasmissione.
Grazie Nicolò e buongiorno ancora a tutti. Mangiatela la pasta, che è buona.
Grazie Riccardo. Prosegue sulle frequenze di Radio Popolare e come annunciato in apertura di trasmissione, il presidio Slow Food di questa settimana ci porta a parlare di una noce in particolare che si coltiva in Trentino Alto Adige. Il presidio Slow Food di questa settimana è quello della noce bleggiana e il referente dei produttori del presidio si chiama Guido Donati, è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Guido, intanto e benvenuto a Cedi Buono.
Buongiorno e grazie a voi.
Parliamo di questo presidio Slow Food che è una noce, la noce bleggiana. Il suo compito intanto, Guido Donati, è quello di raccontarci come è fatta la noce bleggiana, quali sono le sue principali caratteristiche, un po' come se ci potesse mostrare una fotografia in radio, che è un po' difficile, però io sono convinto che lei ci riuscirà.
Ma, ci proviamo. La noce bleggiana è... Intanto anticipo che appunto è l'unica in Italia che ha avuto questo riconoscimento presidio Slow Food, anche perché è una noce a rischio di estinzione, come purtroppo alcune noci autoctone italiane, e è considerata dagli studi soprattutto del CNR di Firenze degli anni 60 una cultivar particolare, cioè una varietà di noce particolare, proprio perché si propaga per via agamica, cioè solo per innesto, e quindi con la noce di Sorrento è sempre stata considerata negli anni una noce con grande qualità, proprio perché il tipo di propagazione solo per innesto storicamente porta naturalmente al continuo miglioramento genetico, e quindi questa noce che ha come caratteristica poco conosciuta, perché è poco conosciuta rispetto alla noce di Sorrento che è diffusa in tutta la Campania. Invece noi è in un piccolo territorio del Trentino tra le Dolomiti, per inquadrarlo, tra le Dolomiti di Brenta e il Lago di Garda, è una valle interna equidistante da Madonna di Campiglio e da Trento, tanto per inquadrare,
sì.
È un piccolo altipiano nel quale storicamente c'è sempre stata diciamo tra virgolette una foresta di noci, perché è una caratteristica che ci identifica, anche ci dà anche un'identità, proprio perché
certo.
Siamo al Bleggio e alla Bleggiana.
Ecco, abbiamo raccontato come un po' è fatta questa noce, qual è un po' anche la sua caratteristica principale. Da un punto di vista invece di sapore organolettico, che cosa possiamo raccontare?
Allora, tenga conto che tutte le noci del Bleggio erano vendute negli anni 60 a Napoli. Questo per dimostrare che i pasticceri di Napoli prediligevano la noce del Bleggio, perché è particolarmente speziata e adatta per i dolci, e quindi in questo senso ha questa caratteristica. Rispetto alle altre, a tante noci, diciamo è un po' più piccola, e quindi ha questa caratteristica, però è facile da rompere, quindi il guscio legnoso è molto facile, dentro ha un colore molto chiaro, saporito, e è ideale diciamo per l'uso in cucina, nei dolci, così. Questo
certo.
Naturalmente scritto sul, io riferisco solo quello che naturalmente o anche tratto da ricerche, insomma, ecco.
Certo, certo. Ecco, ci raccontava di come questa noce sia stata riconosciuta come presidio Slow Food anche e soprattutto per difenderne coltivazione, perché da un po' di tempo ha attraversato un periodo di crisi. Ecco, la crisi della sua coltivazione, dal suo punto di vista, a cosa è stata dovuta e a che punto siamo oggi rispetto alla conservazione di questa straordinaria noce?
Ecco, dico solo che questo è un problema italiano. In Italia le quattro noci considerate importanti, la Sorrento, la Bleggiana, la Feltrina di Feltre e due noci della provincia della Val Borbera, dell'Alessandrino, purtroppo queste qua direi estinte, queste noci naturalmente hanno avuto, come tutte le un problema a livello italiano, questo declino dovuto un po' alla meccanizzazione dell'agricola, perché naturalmente le piante, essendo sparse nei prati, dava difficoltà alla meccanizzazione e alle nuove colture che venivano avanti, quindi meli e altri tipi di coltivazioni, piccoli frutti e altri prodotti agricoli. E in questo senso noi in Italia siamo rimasti fermi rispetto per esempio a altre realtà come la Francia, che ci sta invadendo con le loro cultivar. Difatti anche nel nostro territorio, come in tanti territori italiani, oggi si pianta soprattutto l'ara e franchette, che sono naturalmente vengono dalla Francia, alcune anche dalla California e dagli Stati Uniti, perché l'Italia ha abbandonato con l'emigrazione, perché le noci venendo nei territori naturalmente anche limitrofi, sappiamo che negli anni 60-70 c'è stata tutta l'industrializzazione e quindi anche diciamo una fuga dalle campagne, insomma, che adesso con tutti i problemi che io non voglio affrontare, sappiamo che c'è un ritorno anche all'agricoltura e a riscoprire le risorse locali che possono diventare naturalmente un traino non solo dal punto di vista economico, del reddito, ma anche dal punto di vista turistico e quant'altro, insomma, ecco. E quindi io dico solo una cifra: noi produciamo un quinto in Italia di quello che consumiamo circa 550.000 quintali di noci e ne produciamo 100.000, e purtroppo le grandi produzioni che stanno venendo avanti utilizzano noci non italiane, perché piante non italiane, perché negli altri paesi, Francia, Svizzera, Germania e altri paesi, hanno puntato molto sulla ricerca. Noi anche in questo senso siamo un po' in ritardo, e noi come produttori e come naturalmente anche siamo anche una confraternita, quindi abbiamo anche un compito un po' così di riscoprire anche di rilanciare il territorio anche dal punto di vista culturale. Ci stiamo provando con tutte le difficoltà che comporta naturalmente questo impegno, insomma, ecco.
Molto chiaro quello che ci sta raccontando Guido Donati, referente dei produttori del presidio della noce di Bleggio, noce bleggiana. Qual è la realtà oggi di questo gruppo di produttori che si è raccolto anche nell'associazione confraternita appunto della noce del Bleggio? Ci sono magari giovani produttori, coltivatori che si accostano a questo prodotto vedendo una prospettiva? C'è dal vostro punto di vista, soprattutto nei prossimi anni, una prospettiva di crescita per andare ad incontrare un po' di quella domanda di noci che porta alle cifre che ci diceva poco fa?
Allora, realisticamente noi abbiamo un prodotto di eccellenza, ma siamo un territorio limitato, siamo un piccolo altipiano, quindi noi stiamo collaborando con per esempio la regione Umbria, dove c'è Umbraflor, che è un grosso ente, per cercare di collaborare, per cercare il più possibile di creare piante anche di bleggiana, e ci siamo appoggiati all'Istituto di San Michele, dove c'è la Fondazione MAC, che è per fare ricerca, perché ogni cosa quando si riparte bisogna fare ricerca e quindi migliorare anche genericamente il prodotto. Noi diciamo che abbiamo questa bella realtà di tanti giovani che, non trovando lavoro, quindi in maniera molto realistica, avendo difficoltà a trovare lavoro nelle fabbriche oppure in altre realtà, si stanno naturalmente, stanno riscoprendo la terra dei loro genitori, insomma, e quindi c'è un bel fermento giovanile, che è la cosa per cui io, che invece sono avanti con gli anni, i capelli sono tra il grigio e il bianco, mi impegno volentieri, perché vedo questo interesse che, le dico solo, negli anni 60 si producevano fino a 2000 quintali di noci, oggi ne produciamo 100-150.000 al massimo. Questa è una cifra che le dice come naturalmente sia stato il declino, perché anche la pianta di noci, il legno, era molto pregiato a quel tempo, e quindi la gente, siccome se ne andava dalle campagne, abbandonava, diciamo così, le campagne per andare in città, c'è stato anche un grosso depauperamento da parte delle piante. Quindi noi stiamo rilanciando gli impianti, proprio per rilanciare gli impianti con produzione di piante autoctone che sono le nostre bleggiane, insomma, che sono la nostra pianta determinante per rilanciare il territorio. Quindi non puntiamo solo su un reddito solo un reddito da agricoltura, ma vogliamo anche rafforzare quello che è un vendere anche il territorio, tra virgolette, il nostro paesaggio, la nostra storia, quello che la gente anche apprezza e che per noi vuol dire riscoprire un'identità in parte un po' andata perduta, insomma, come credo che non sia la nostra situazione, ma sia una situazione un po' diffusa.
È chiaro, è chiaro. Vorrei chiederle a questo punto di raccontarci qualcosa del modo in cui si coltiva e produce, si raccoglie la noce bleggiana. In questo momento, se non sbaglio, facendo i conti, le noci dovrebbero essere nella fase di essiccazione o è già terminata?
È già terminata. Allora, noi domenica abbiamo chiuso con la festa della noce, anche se quest'anno il prodotto è stato inferiore al 50%, per le gelate di aprile, perché a aprile ci sono stati 3 giorni di gelate, che non solo le noci, anche penso a tutte le mele della Val di, cioè c'è stata una falcidia, e quindi se le persone trovano anche qualche euro in più di costo, devono
sapere. È dovuto
sapere
a questo,
che purtroppo
chiaro.
È dovuto a questo. Praticamente un tempo proprio la nostra noce veniva, e stiamo riprendendo, venivano fatti degli innesti sulle piante e sulle piante già mature, diciamo di 8, 9, 10 anni, e veniva naturalmente tagliato il ramo e lì veniva innestato quelle che si chiamano le gemme, noi le chiamiamo le calmele o le malze, perché vengono raccolte a malze. E attualmente noi che stiamo ripartendo, quindi mettiamo la noce intera sotto, la piantiamo, il seme insomma, e poi dopo un paio d'anni ne nasce un porta innesto sul quale noi preleviamo da alcune piante madri che abbiamo e che stiamo cercando di conservare, ne abbiamo 10-12, togliamo le gemme, quindi i rami con sulle gemme, e a marzo facciamo questi innesti, come si dice a spacco inglese, vabbè, quello.
Sì.
E quindi innestiamo da piante madri, ecco dove il miglior, noi questo è il valore della qualità, proprio perché se lei pianta un seme e lascia, anche se è di bleggiana, di qualsiasi varietà, nasce un selvatico, non nasce una la stessa, ne viene un selvatico, è su quel selvatico che dopo 2-3 anni si possono fare gli innesti con le piante madri. Allora siamo sicuri che abbiamo una qualità e una eredità, diciamo, del prodotto al 100%.
Molto
questo
bene.
È un po' ecco, poi lei mi chiedeva della raccolta. La raccolta comincia a settembre, noi diciamo il 14 settembre perché è il giorno di Santa Croce. Uh-huh. A Santa Croce la pertica sul nos, è una battuta in dialetto.
Certo.
La pertica è un bastone molto lungo che si batte, siccome le piante sono abbastanza alte, si batte sui rami e cadono naturalmente le noci. Tra l'altro questa forma di battitura è anche utile perché, siccome le noci producono a livello apicale, soprattutto anche le bleggiane ma anche altre, significa all'estremità della pianta, la battitura è un modo per potarle anche, perché di per sé la noce non va potata, va solo arieggiata. Allora con queste battate, tra virgolette, si tolgono anche i rami che hanno delle necrosi, che sono mezzi...
che hanno bisogno di essere tagliati, certo.
La pianta ha bisogno di aria, poi le noci si raccolgono subito, si mettono su delle arelle che abbiamo noi, dei graticci di legno sui solai della casa, perché deve girare aria e devono asciugarsi, e una volta, oggi c'è anche qualcuno che ha degli essiccatoi, insomma, per favorire l'essiccazione.
Certo.
Ecco, poi si sacchettano
e si mangiano.
E si consegnano e si mangiano.
Ecco. L'ultima cosa che...
E grazie quindi al referente dei produttori del presidio Slow Food della Noce Bleggiana, Guido Donati, che ci ha raccontato questa realtà interessante in Trentino Alto Adige, una delle tante che settimana dopo settimana raccogliamo idealmente qui a Cedibuono per darvi un'idea della grandissima ricchezza di biodiversità che abbiamo nel nostro paese e che almeno in parte viene difesa e tutelata dal progetto dei presidi Slow Food, che ritorneranno insieme alla trasmissione mercoledì prossimo alle 10.35 con una nuova puntata di Cedibuono. Se avete voglia potete andare sul sito radiopopolare.it per trovare poi nell'elenco delle trasmissioni la nostra pagina e tutti i podcast di questa e della precedente stagione. Grazie ancora per l'ascolto, un saluto a tutti voi da Nicola Vecchia.